Ariana Grande su Radio DJ, qualche minuto dopo mezzogiorno. Yes and, e questa è la domanda eterna che ci arriva posta da lei, e lei dice: ma adesso cosa succede?
Ma soprattutto cosa ci fai già qui tu?
Amica, tu mi sottovaluti?
Sì, sempre.
Mi conosci da tanto tempo e ancora hai dei dubbi sulla mia efficienza.
Cioè, sono le 12 e
sul mio senso
minuto
del dovere, sulla mia potenza atletica, sulla potenza della mia vettura.
Cioè, partita alle 9.
Sul mio non rispetto per i riferimenti. No. Allora, la gara è partita alle 9 a Torino, la sì. DJ Ten, e io ero lì. 30 minuti ho finito.
Ah, così tutto sudato, ti sei messo in macchina.
Diciamo almeno una ventina di più, 52-53. Il tempo di correre, la mia tecnica quando faccio la DJ Ten o queste cose è tagliare il traguardo e andare dritto. E continuare a correre anche se sto morendo. Così almeno riesco a, diciamo,
non vieni nelle foto.
Sì, ragazzi, già di foto orrende le faccio mentre sto correndo, figurati. E quindi svicolo velocemente, il tempo di arrivare in albergo, fare la doccia, eccomi qua. Sono forse ancora un po' sudato, so di maschio, ragazzi.
No, ma quando mai, impossibile sentir Linus con odori strani, devo dire la verità.
Grazie amore, pronti a cominciare, sigla!
Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center.
Di nuovo, buona domenica, archiviata la prima DJ Ten. Adesso arriveranno ovviamente tutti resoconto da parte di quelli che l'hanno finita. Spero che siano tutti positivi, spero che tutti quanti abbiate fatto una buona corsa. Non importa se non avete fatto la prestazione della vita, ne avrete mille altre di occasioni. Siamo qua fino alle 13 insieme con Ele Casi, l'esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit. Buongiorno Ele.
Buongiorno.
Buongiorno, c'è anche la tua socia.
Sempre
buongiorno,
con me.
Buongiorno.
Buongiorno Alessandra. Peraltro il podcast Buono a Sapersi sta andando a gonfissime vele, addirittura in classifica avete superato Elisa True Crime, che stamattina era a Torino alla partenza,
sì,
sapete che lei
sì,
è,
certo,
è di Torino, e si aggirava intorno al villaggio della DJ Ten e mi chiedeva sempre: ci sono per caso le due? C'è per caso Elisa? C'è per caso l'Alessandra? E secondo me lei vuole fare il soggetto di
una
nuova puntata eliminandovi. Allora, sempre da vicino al Piemonte, dalla Valle d'Aosta, Hervé Barmas, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. So che eri a Cortina nei giorni scorsi.
Nei giorni scorsi a Cortina a fare una cosa che normalmente non faccio mai, una via ferrata. La via ferrata è un po' così, però dai, è stato divertente.
Bene, conosci bene le Tofane, tutte le montagne sopra.
Sì, un posto fantastico. Sì, noi siamo fortunati. Da ovest a est, passando per il centro, abbiamo montagne incredibili e poi tutta la dorsale appenninica, certo, non dimentichiamolo.
Ho fatto una ferrata bellissima partendo da Cortina proprio, quella che passa su un ponte di legno anche, a certo punto, un ponte,
okay,
come si chiamano quei ponti?
Tibetano, ponte tibetano, comunque un ponte, no, forse più un ponte di legno, un ponticello sospeso.
No, ponte di legno è da un'altra parte.
Sì.
No, però molto bella, anche se un pochino impegnativa, tanti anni fa. Bene, cosa facciamo qui? Rispondiamo alle vostre domande. Come si fa a mandarcele? 347-342-5220. Ma la mia domanda è lunga e non ci sta in un WhatsApp o in un SMS. trainingcenter@dj.it, perché Nicola non vuole che io dica
et.
No.
No, perché dice che la gente non capisce.
C'ha ragione, bisogna essere più semplici, ragazzi.
Sì. trainingcenter@dj.it. Partiamo con una domanda per...
Sì, per Hervé, ma anche poi per Elena, in fondo. Riccardo ti chiede: fra un mese farò un trekking in Nepal. Mi date qualche consiglio per alimentazione, tenendo conto che mediamente gli alimenti a disposizione sono riso, noodle, verdure, patate e raramente pollo? Beh, poi ce lo dirà anche Hervé, se è vero che sono solo questi gli alimenti.
Beh, sì, ma dipende dove vai in Nepal. Se vai nella Valle dell'Everest hai anche le bakery, cioè i croissant freschi al mattino. Cioè, dovete pensare che ormai andare in Nepal è come andare sulle Alpi, cioè c'è tutto a disposizione, non quasi, non ti, cioè,
è tanto
dunque,
un po' la magia, così devo dire la
lo
verità.
Lo so, però ha un suo fascino in realtà, cioè il contesto è una, cioè si deve andare, dovete andare, anzi andateci anche voi.
Però invece a me piace favore questa cosa che ci siano le bakery.
A 4700 metri,
certo, le montagne sono sempre quelle, la fatica è sempre
l'Everest
quella.
L'Everest è lì, ma essere a 4700 metri con un croissant fresco.
Ma tu scherzi.
Ma ce l'avevo
ma meno male, i noodle, ma te li mangi tu?
No, i noodle in realtà no.
Lasciamo non vado
perdere.
Bene.
Però diciamo allora, per rispondere alla domanda, nessun problema, troverà di tutto se vuole durante il trekking. Non è che ti puoi fermare a prendere i noodle, ecco, magari ti porti una barretta, un integratore, perché comunque le distanze sono lunghe, c'è la quota e soprattutto, questo però me lo insegna Elena, idratarsi tantissimo, no, per l'alta quota. Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good
for the both of us, and I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me, because I don't want it to leave. I definitely don't want it to leave. Just hear me out.
Darby, su Radio DJ, If You Let Me Stay. Allora, prima con Hervé si parlava delle soste che possono essere anche di un certo livello, che si possono fare sì, in posti apparentemente sperduti e incontaminati, ormai invece abbastanza, devo dire, contaminati quantomeno dalla cultura occidentale. C'è un'ascoltatrice che non si firma purtroppo, ma che scrive: sono una ciclista che tutte le domeniche pedala mediamente 100 chilometri. Adesso 100 chilometri è una cifra indicativa, no? Nel senso che dipende da
come
è.
Percorso,
esatto.
Certo.
Se sono lineari si possono fare in 3 ore, se sono impegnativi ce ne vogliono almeno 4. C'è un mio amico che c'è qui questa mattina che li farebbe in 2, ma questo è un altro discorso. A metà percorso di solito ci fermiamo a bere un caffè. Va bene? Come va bene?
Cioè, beh, io spero che pedalando assuma anche dei carboidrati.
Ma sì,
comunque.
ma lei vuole sapere se fare quella sosta lì a metà rovina l'allenamento.
Ma per niente, anzi, può solo aiutarti a fare la seconda parte o comunque la l'ultima parte della tua uscita anche in maniera più forte, cioè migliore, quindi migliorare, aumentare quello che è l'adattamento anche del tuo allenamento senza esaurirti. Il caffè ti aiuta in tante cose, o meglio la caffeina, quindi a favorire l'assorbimento degli zuccheri. Ci sono anche infatti degli sport gel, dei carbogel che contengono della caffeina proprio per questo, e poi può aiutarti a migliorare la lucidità mentale, anche la velocità di contrazione a livello muscolare, quindi insomma è solo un vantaggio.
Solo vantaggi. Ne approfitto per una cosa autobiografica. Io quando facciamo la sosta per il caffè la faccio coincidere con la barretta più gnucca che devo mangiare, perché alcune sono facili da mandare giù perché sono liquidi oppure sono gel, ce ne sono altre che sono un po' gommose,
più solide,
diciamo, e tendenzialmente se stai facendo fatica un po' ti strozzano il respiro. giro. Se ci bevo il caffè insieme non c'è una controindicazione.
Guarda, io lo chiedo sempre lungo quando mi fermo per la pausa al bar, quindi
Madonna, come sei in forma oggi?
Ma in montagna lo usate il caffè, in effetti nelle spedizioni no?
Sì, no, però quando sali in quota hai bisogno di un altro tipo di caffè, un po' più, un po' meno strong, dunque usi la French press, che è un modo per fare il caffè.
Col cilindro.
Sì, col cilindro, e dunque perché altrimenti è un po' troppo forte.
Cioè, 4000 la moca non la fate? Sì.
La fai, io la facevo, però adesso sono passato alla French press, ma sarà l'età, non sarà mica cosa vuoi.
Beh, no, è più lungo, più caldo, sì, ti riscalda anche. Perdi più tempo,
quando stai al campo base. No? Cioè,
perché noi italiani ci vantiamo tanto del nostro caffè espresso, che è fantastico. Il problema del caffè espresso è che è una sveltina.
È per i milanesi.
Sì. Il caffè americano è socializzante, magari non vi piace, però
un po' la funzione
prendete
del
un espresso lungo come un caffè americano, poi diventate un po' nervosi. Allora, domanda curiosa, interessante. Claudio, esiste un legame fra sistema immunitario e cervello?
Guarda, ne parlerei per tutta la puntata, ma no,
ma
no, tranquilla, vado veloce. Ma esiste come? Perché comunque la nostra alimentazione, il nostro stile di vita influisce sulla qualità del nostro cervello e sul suo invecchiamento. Che cosa lo fa invecchiare molto più rapidamente? L'eccesso di zuccheri, per esempio, che la nostra alimentazione purtroppo ne è ricca. E la carenza di acidi grassi omega 3, di cui parliamo sempre. Quindi questi due fattori sono alla base di un cervello infiammato. Non a caso quella fame, ad esempio, nervosa, cioè un cervello sempre affamato, è un indice proprio di infiammazione e invecchiamento precoce. Cosa dobbiamo fare? Controllare gli zuccheri in alimentazione, controllare anche l'adeguato apporto di acidi grassi omega 3. Considera che ad esempio, entriamo un attimo in un ambito di patologie, l'Alzheimer adesso viene definito come diabete tipo 3, proprio perché tra l'inizio della sindrome metabolica e l'inizio del diabete passano circa 10-15 anni. Successivamente il diabete potrebbe essere l'anticamera anche ad esempio delle situazioni di Alzheimer. Quindi è tutto legato alla gestione degli zuccheri e degli acidi grassi omega 3 nell'alimentazione.
Ma attenzione!
Ma a proposito di omega 3, Carlo da Altamura, molto simpatico il messaggio, ma perché io assumo omega 3 da almeno 2 anni e regolarmente dopo ogni pranzo la voglia di dolce non mi passa mai, anzi, e poi ci tiene a specificare, sono un personal trainer.
Quello che ha dimestichezza con
esatto,
queste cose.
Certo. Ma in realtà la voglia di zuccheri dopo i pasti potrebbe essere, o in generale la voglia di zuccheri potrebbe essere legata a tanti aspetti, quindi noi la nascondiamo appunto con appagandoci con un dolce, ma potrebbe essere una carenza affettiva, uno stress lavorativo, un dispiacere nella vita, quindi dobbiamo andare a cercare qual è il trigger, cioè quel punto di stimolo che ci porta alla ricerca di zuccheri per compensare questo bisogno.
Interessante.
Ma come? Che te ne pari a stasera? Ad un porto che si chiude, ho le dita dentro. Parliamo un lento, l'impianto è spento. Siamo nessuno per qualcuno, però non ne vale la pena. Ho fatto un giro sull'inferno e non mi sembra vero. Ma sono ritornato in terra. Qual me lo credo?
domenica mattina, questo è Radio DJ, in particolare questo è il DJ Training Center. Siamo con Hervé Barmas, al quale un ascoltatore chiede una cosa, anzi un'ascoltatrice chiede una cosa molto, come dire, responsabile. Alessia, le recenti abbondanti nevicate e il rialzo delle temperature rendono sconsigliabile fare sci alpinismo? È una domanda che contiene anche già la risposta, credo, però.
Allora, si deve fare attenzione: se ci sono nevicate abbondanti e il manto nevoso è instabile, sicuramente le alte temperature fanno sì che ci sia più pericolo di distacchi nevosi, dunque di valanghe. Si può ovviare in due modi: si parte molto presto il mattino, la gita deve finire magari già alle 10, dunque a metà mattinata hai già fatto tutto, o se no si deve aspettare qualche giorno che la neve si assesti e poi si può partire per la propria gita a distanza di un po' di tempo. Il problema della neve a fine stagione è che ormai in questi ultimi inverni nevica sempre in primavera e non nevica più d'inverno.
Certo. E dunque non siamo, neve molto instabile.
Sì, quello. E poi non siamo più tanto abituati, no? È nevicato, avete sentito, di Gressonei, chiusa, certo, ma certo. Quella era una nevicata che si verificava almeno 6-7 volte all'anno. Adesso è arrivata.
Questo sottopasso lì che hanno fatto vedere era sempre chiuso normalmente.
Sì, la strada era sempre chiusa come altre valli laterali. Però ecco, non siamo più abituati alla neve, dunque facciamo più attenzione.
Ok, a casa tua ha nevicato?
60 centimetri davanti a casa, incredibile, parlando di alte temperature, dopo 4 giorni c'erano i prati.
Madonna.
E questa la dicevo.
Ce l'hai quell'affare lì che spara, che la spara fuori?
Che la spara fuori.
Sì, sì, sì.
La Rolba. La Rolba.
Si chiama Rolba?
Sì, noi la chiamiamo Rolba. Comunque no, non ce l'ho, io faccio ancora tutto a mano. Ho la scusa per allenarmi.
Anche
macio.
Anche quello.
Spalare la neve per allenarsi.
Vai, Ale.
Stefano fa una domanda molto carina. Ho letto che alcuni ricercatori stanno sviluppando un farmaco che simula i benefici dell'esercizio fisico.
E sei tu il ricercatore.
Ma magari prendo una pillola della scalata, una pillola della bici. Comunque, significa che in futuro potrò essere in forma senza correre o andare in palestra? Perché nel caso la cosa mi interesserebbe.
Allora, sì, per la prima parte della domanda, cioè è vero che c'è un gruppo di ricercatori che sta studiando una pillola per mimare gli effetti dell'esercizio fisico. Non è per tutti, voglio chiarire. Cosa significa? Significa che potrebbe essere la soluzione a quelle persone, ad esempio, che non riescono proprio più a muoversi e quindi
certo.
Non riescono più a effettuare esercizio fisico e quindi i loro muscoli vanno in atrofia, perdendo i muscoli perdono la capacità appunto di muoversi, ma non pensate solo al muscolo scheletrico, quindi a quello che c'è nella vostra coscia, nel vostro braccio, ma pensate anche alla muscolatura interna liscia, quindi tutti i muscoli digerenti e via dicendo, respiratori. E che cosa accade? Che questa pillola, andando a mimare gli effetti di esercizio fisico, aiuterebbe queste persone proprio a ridurre queste problematiche di vita, quindi non è la soluzione per evitare esercizio fisico per noi che ne possiamo.
No, però è molto interessante.
DJ Training Center. DJ Training Center. Older. If my body was a boat, could you steer that sailor? I can feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Could you to romance me? I need a give and not a take. Who's what I need? Baby, 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 would you? Could you make it all right? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh. When I see the sunrise of you, make it that much better. So we're gonna make it all worth it. Self-residentials, ooh, baby, boy, you got so much potential.
sipping on Chardonnay 2016, baby. Something like a dream, baby. Somehow I'll still catch up by you. Make it all worth it.
Bentornati, rieccoci qua domenica mattina con il DJ Training Center. 347-342-5220, come sempre il messaggio, se vi viene in mente una domanda da farci anche adesso da qua alle 13. Andy, a proposito di glicogeno, come faccio a capire che i miei serbatoi sono pieni? Ultimamente, pur con la convinzione di avere le gambe cariche, dopo 30 km ho sempre i crampi. Come direbbe Nicola in questo caso, o come direbbe la tua assistente Alessandra, sì, che cos'è il glicogeno? La gente non è che lo sa così, giusto, in partenza.
Bravo,
no?
Oh. Bravo,
Il glicogeno è il combustibile che viene usato per, diciamo, produrre la nostra attività,
esatto,
fisica.
Esatto, è uno zucchero che abbiamo accumulato, un amido che abbiamo accumulato nel nostro organismo, in tutti i tessuti, principalmente nei muscoli, quindi tra le fibre muscolari, certo, e nel fegato. Mio maestro, il professor Arcelli, lo definiva così, per darti un'immagine, come se fosse una patata bollita schiacciata con la forchetta, una specie di purè lì immagazzinato nel nostro fegato.
Okay. Ed è pronto. Mi piace molto, perdonami, questa cosa che il glicogeno si distribuisce un po' in tutto il corpo, sì, diciamo il serbatoio più grande è il fegato, però poi ogni piccolo, come si chiama?
Tessuto
anche,
sì,
boh,
organ,
contiene,
certo,
ne contiene una piccola parte, però in totale quello che può contenere ha un limite.
Certo, ha un limite. Che cosa accade? Che dobbiamo aumentare o meglio la disponibilità di carboidrati assumendo carboidrati esogeni, quindi gli endogeni e il glicogeno esogeni sono quelli che noi prendiamo da gel, barrette, carboidrati in borraccia e via dicendo. I crampi muscolari però sembrano non essere generati tanto da una disponibilità di carboidrati, anche la fatica muscolare, quindi l'esaurimento del glicogeno, può portare a quelli, ma principalmente sono dovuti a o il non allenamento per quella distanza, quindi cerca di fare il volume per la tua competizione, o la mancanza di forza muscolare, quindi anche per esempio preparando una maratona cerca di inserire delle sessioni, come ci ricorda anche sempre Stefano Baldini, di forza con i pesi.
Hervé, Federico ti chiede, in un'ascensione esiste un limite massimo di chili per lo zaino di un alpinista?
Qui apriamo, diciamo, un capitolo chiamato leggende di montagna.
Infatti, vai.
Perché si parla sempre di persone che portano anche 30, 40 kg a 8000 metri. Questo forse non è proprio vero. Gli Sherpa sono dei maestri, ma attenzione, andate a cercare su internet, sui social network, ci sono in Slovacchia i portatori di rifugio che arrivano a portare sino a 100 kg. Non sono degli alpinisti, ma sono delle immagini incredibili da guardare. Dunque, prendete nota. Poi, diciamo che più ti carichi lo zaino, più sei lento. Se ci devi mettere una giornata a fare un'ascensione e ti metti anche 20 kg, può essere che ci metti poi un giorno e mezzo, può essere che poi passi la notte fuori, può essere che poi chiami il soccorso alpino. Dobbiamo imparare a fare il nostro zaino con le cose essenziali, senza aggiungere troppo peso.
Hai detto che poi comunque ogni ascensione è differente, no? Se è all'interno di una cosa che dura anche più giorni, se è una cosa che si fa in giornata.
Se è una parete di roccia verticale dove dormi in parete, sì, effettivamente. Però diciamo che...
Un incubo.
Ma no, ti piacerebbe. È come può essere sull'amaca in spiaggia.
In foto rende, dal vivo non lo so.
No, rende molto...
Ragazzi, che... Ma che ansia, ma tu l'hai fatta, paura, immagino. Sì, sì, e ci hai dormito?
Sì, dormo molto bene in montagna.
Ma io non so come possano anche mettersi a montare una tenda così appesi nel nulla. Ma non hai mai sofferto.
Però ci sarà stata la prima volta che hai dormito in parete, non eri tranquillo?
No, la complicazione non era del dormire in parete, era che la prima volta dici ok, questa tendina che monto a casa adesso la devo veramente montare in parete, e mi ricordo che l'ansia era più di dire se sbaglio qualcosa magari poi durante la notte ti trovi appeso sulla corda, perché comunque dormi assicurato, e c'era l'ansia di non saper montare la tenda come lo fai a casa, che sei comodo.
Quanti anni avevi la prima volta che hai fatto questo esperimento?
Allora, la prima volta che ho dormito in parete avevo 19 anni, ma con un'amaca, proprio come le amache che si usano al mare, e la tendina da parete l'ho usata la prima volta a 22 anni. Il nome comune della tendina da parete è Portaledge, nome inglese, se uno vuole andare a verificare.
Voglio sapere dove eri la prima volta che hai messo questa amaca, su quale parete, e che tipo di sensazione ti ricordi?
Ero sul Cervino e la sensazione era di quiete, di pace e di serenità.
Eri da solo?
Ero da solo.
Mamma mia.
Bello, deve essere bello.
Romantico, romantico. Torniamo alle cose più normali. Roby, quale integratore è più efficace per avere più energia durante gli allenamenti in palestra?
Beh, carboidrati, in questo caso a seconda di quello che preferisci, visto che non è uno sforzo continuo come pedalare, correre e via dicendo, potrebbe essere una barretta energetica, potrebbe essere uno sporgel, dei carboidrati in borraccia, perché comunque in palestra si continua a bere, quindi a te la scelta anche su quello che è più comodo.
Miss You è il titolo di questa canzone, che poi sta a significare le escoriazioni, fondamentalmente.
Sì, cicatrici.
Le piccole ferite, le cicatrici, brava, sì. Red Hot Chili Peppers su Radio DJ al 347-342-5220. È arrivato questo messaggio.
Valentina, il collagene per le articolazioni di cui avete parlato settimana scorsa può essere assunto insieme a magnesio e omega 3?
Devo dire che il discorso
perché
del collagene...
Perché me la ridete fra di voi?
No, perché il collagene ha riscosso un successo incredibile. E se volete saperne di più, buono a sapersi.
Brava, il vostro podcast sulla salute, prego.
E c'è da fare Ale, chiarezza o chiarezza?
Chiarezza, okay. Sarebbe corretto. Sì.
Perché comunque noi pensiamo al collagene come qualcosa che ci aiuta nel riparare la pelle, o meglio frenare questa perdita di impalcatura. In realtà il corpo decide
la
lui dove...
La parola colla che ci frega.
Esatto.
Perché sembra una cosa che aggiusti. Capito?
Esatto. Quindi il corpo decide lui dove mandarlo. Può mandarlo a livello delle articolazioni, noi ci aspettiamo magari che dia un beneficio della pelle. Quindi insomma, in ogni caso può supportare il benessere delle nostre articolazioni. In questo caso non dà controindicazioni assumerlo insieme al magnesio e gli omega 3, nel senso che queste tre sostanze non vanno assolutamente in conflitto tra loro, okay. Anzi sono benefiche da tanti punti di vista, anche a livello articolare.
Marco, arrampicare sulle Alpi o sulle Dolomiti è molto diverso rispetto alle montagne all'estero, e fra Cervino e Himalaya quali sono le differenze principali? Forse le temperature, forse.
Ma sì, direi più che altro quello, la tecnica è la stessa, dipende sempre se fai una parete di roccia o un 8000, ovviamente l'attrezzatura è diversa, una è più camminata, l'altra è più arrampicata. Non c'è differenza, cambia l'altezza, cambia la quota, cambiano le temperature e a quello ti devi adeguare.
Interessante Roberto, che dice: per allenarsi alla scarsità di ossigeno in vista di una scalata impegnativa può servire, come faccio io, nuotare respirando ogni 5-7 bracciate, oppure correre dei brevi tratti in apnea?
Allora, su correre dei brevi tratti in apnea non saprei rispondere, magari ce lo può dire Elena. Sulle bracciate sì, si può anche fare una vasca senza respirare. Poi adesso mi sembra che sia stato anche svincolato, no? Che non è più eticamente scorretto utilizzare quella che è la tenda in ipossia. Ci sono alpinisti che la usano, ma dicono di sì, io non l'ho mai usata. Ci sono alpinisti che si sono trovati molto bene, invece alpinisti che quando sono poi andati in Himalaya è stata un'esperienza disastrosa, perché comunque la miscela è una miscela di azoto, cioè ossigeno penso impoverito, non è proprio come togliere la pressione.
Ma quanto tempo prima va usata questa tenda e per quanto tempo?
C'è un protocollo minimo, si deve iniziare 3 settimane prima. Viene molto utilizzata per le spedizioni commerciali, dove portano ad esempio sull'Everest K2 clienti gli sherpa e le guide, perché così si preparano a casa e poi da 7000 metri, 6500, gli mettono l'ossigeno e sono a posto, così almeno anche il manager top va e in 10 giorni magari si scala l'Everest.
Mi piace che sta roba di sentirsi un po' impacchettati da voi esperti, no? E trattano la gente ricca e viziata come giustamente va trattata. Senti, correre in apnea com'è invece?
Ma io suggerirei invece di utilizzare il nuoto, perché comunque il nuoto ci sono tanti allenamenti, ma ti suggerisco questo allenamento. Ad esempio puoi fare 10 volte 100 metri, quindi se sei in vasca 25, 10 volte 4 vasche con 10-20 secondi di recupero, ma facendo così la prima parte in apnea, quindi ti spingi e nuoti più riesci in apnea, poi più quando non riesci esci dall'acqua e continui dalla vasca e continui a nuotare per i restanti 100 okay. metri. Questo ti aiuta a sviluppare la sorella, non voglio dire povera, ma più piccolina dell'emoglobina, che si chiama mioglobina, che praticamente trasporta l'ossigeno all'interno dei nostri muscoli ancora prima del lavoro dell'emoglobina. Quindi
questo lo fai ogni volta che riparti?
Sì, ogni volta che riparti.
Quindi 4 volte nei 100
esatto.
metri.
Anzi, no? Proprio perché quello che la stimola non è tanto la prima ripetuta, quanto certo. la seconda, la terza, la quarta, certo. che sei in affaticamento.
È come quando si fanno le ripetute di corsa, non è tanto importante l'intensità con cui si fa la parte di corsa, ma quella con cui si recupera.
Esatto, infatti.
Se recuperi molto piano, serve abbastanza poco.
Torniamo alla normalità, ragazzi, perché ci sono anche persone che non hanno mai fatto niente. Ilaria, 45 anni, mi sono iscritta alla DJ 10 di Viareggio,
sì.
che sarà il 5 maggio,
5
giusto?
5 maggio, sì. Senza
avere mai corso fino ad ora. Se inizio ad allenarmi da domani, che possibilità ho di farcela? Non mi insultate.
Aspetta che faccio i conti. Domani ne abbiamo 25, no, purtroppo non ce lo fai.
Dai.
Se avessi cominciato il 24, sì, ma domani è il 25. No, hai 40 giorni. Hai 40 giorni per correre, quindi
sì.
sono circa 6 o 7 settimane. Ilaria, non è che devi vincerla la gara,
no,
devi semplicemente partecipare. Se sei così in difficoltà, fai soltanto la 5 Un po' la corri, un po' la passeggi,
esatto.
Nessuno si offende, ne troverai tanti come te anche peggio.
Esatto, posso dire una cosa, Ilaria? Io che ne ho corsa una sola, poi nonostante 20 anni qui, è anche l'emozione di partecipare.
Ma
ti
certo.
Spingono gli altri, anche se non ce la fai, poi vai di più di quello che dovresti, vedrai. Non...
Sì, poi parlerai soltanto di questo e diventerai odiosa come me.
Una di noi.
Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Magari ancora sui dei paragonarmi a una beach così, non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò, i cileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
richiamerò.
Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, 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 come l'amico tuo in prigione. Ma a stare nel quartiere serve fottuta personalità. Se partirò,
cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò, i cileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi richiederà di cambiare cognome.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò, i cileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Cinque cellulari della tuta gold, Mahmood su Radio DJ, DJ Training Center ancora per qualche minuto. C'era una domanda interessante. Giulia, quante maratone è consigliabile correre in un anno e quanto dovrebbe durare il periodo di scarico dopo averne portata a termine una? Ho da poco corso la mia prima 42 a Bologna e tanta è stata la soddisfazione che avrei subito voglia di correrne un'altra. Allora il mio consiglio è fallo. Nel senso che la seconda che tu correrai, a patto che sia, non so, entro 3 settimane dalla prima, al massimo 4, la farai 100 volte meglio che la prima, perché sei già allenata da quella che hai fatto, ma in quella che hai fatto tu non hai dato il 100%, perché un amatore non è in grado di spremersi fino in fondo, perché intervengono altri fattori. E quindi adesso sei veramente allenata, non ti massacrare di stanchezza, tieniti un po' in forma e poi farne un'altra, tanto in primavera ce ne sono tantissime a disposizione, va bene?
Confermo, e soprattutto appunto come dicevi tu, non fermarti, continua questa settimana post maratona, continua a fare un allenamento di defaticamento blando eccetera.
Giovanni per Hervé, portare la mia fidanzata a fare qualche ferrata può essere una buona preparazione per poi iniziare l'arrampicata il prossimo inverno?
Dice anche, sei una che parla tanto o poco,
non lo dice,
fa la differenza in montagna.
No, dice che però lei parte quasi da zero.
Ma allora io farei esattamente il contrario, prima la porterei a arrampicare magari anche in una palestra indoor, perché se la portiamo su una ferrata e ha il senso di vertigine o paura del vuoto si trova in grandissima difficoltà. Dunque una volta che sappiamo che non abbiamo grandi paure, diciamo, del vuoto, allora poi possiamo iniziare ad andare a fare la ferrata. Ma facciamo sempre attenzione. Cosa mi sta per dire? Mi hai guardato con quella aria minacciosa.
No, l'idea di io ho fatto con te ed Elena e Vic una parete però al chiuso e non avevo le vertigini. Ma l'idea invece di essere all'aperto, avere del vuoto vero sotto di me, non mi entusiasma.
Ti ci porterò, ti farò provare.
Come no? Ma sei comunque in sicurezza.
Però è diversa la sensazione del essere protetti in una palestra rispetto all'esterno. Quindi, non lo so.
No, ti ho visto troppo a tuo agio, non avresti problemi.
Ma era l'entusiasmo di questa battuta.
Allora Enrico, 53 anni, se devi scrivere qualcosa chiedilo a me direttamente. Enrico, come si supera l'atteggiamento compulsivo che ti fa voler andare a correre anche se non hai completamente recuperato da un infortunio, il che oltretutto non fa che peggiorare le cose? È bellissimo che la gente fa le domande ma sa già le risposte, no? Però voglio di sentirsi un no secco da un'autoritaria. Prego, autorevole.
No, nel senso, puoi fare magari un'attività molto più blanda anziché la corsa, se è possibile, non so la tua situazione, potresti andare a nuotare, se hai dei rulli, pedalare, fare della cyclette, un qualcosa di molto blando che appaghi l'impulso della dopamina che ti porta a volere questa cosa qui, ma al tempo stesso non aggravi la tua situazione da infortunio.
Greta, non sia mai che finiamo una giornata, una puntata di DJ Training Center senza aver nominato il nome magico di proteine. Greta dice: 15 grammi di proteine significa mangiare 50 grammi di carne, come si fa a fare la conversione?
Ci sono delle tabelle che ti dicono a seconda del cibo la concentrazione di proteine. In questo caso, se prendiamo ad esempio il pollo contiene circa 30 grammi di pollo, contengono 7 grammi di proteine, quindi 60 grammi di carne di pollo contengono 14 grammi di proteine, quindi sì, grosso modo ci siamo.
Un etto di pollo contiene...
aspetta, mi sei mandato un attimo in loop.
7, 14,
quindi
21.
Sono esatto, poco più di 21 grammi di proteine.
È la fame che non mi fa ragionare.
Sui calcoli io punto tutto su di te, Linus.
Hai ancora una domanda?
Allora, l'ultima per Hervé da Mara: amo fare trekking sia in quota che ad altezza inferiore. Il cambiamento climatico richiede modifiche al modo in cui si deve approcciare la montagna?
Fate attenzione che in montagna, soprattutto d'estate, fa veramente, veramente caldo. Dunque portatevi tanto, tanto, tanto da bere, idratatevi, aggiungete dei, non dico dei carboidrati, ma almeno dei sali. Ultimamente inizia a far veramente caldo, sì.
Bene, abbiamo finito?
Bene, grazie.
Sai perché dico bene?
Perché hai fame.
Perché andare a mangiare. Grazie, grazie Hervé, grazie Elena, grazie Ale. Alla domenica prossima. DJ Training Center. Older.